Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Metal Gear Solid.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news particolare che vi diamo in questo episodio è voci.enciclopediadeivideogiochi.it, la piattaforma che potete usare per supportare il podcast. È una cosa bellissima, andate su quel sito e vedete tutto. Ma la cosa ancora più figa di questo episodio è che ci abbiamo dentro, e io dall'inizio dell'enciclopedia dei videogiochi ho detto voglio parlare di questo gioco e voglio farlo con questa persona. Questa persona è una persona che conosco da un bel po' di tempo e ride in sottofondo. Ha un canale YouTube che si chiama RaveTube e diamo il benvenuto ad Andrea Set. Ciao!
Ciao a tutti, ma che bella presentazione, veramente professionale, bellissima.
Allora, tu Andrea sei su YouTube da un sacco di tempo, io sono su YouTube da un sacco di tempo e ci siamo incrociati qua e là perché sì, abbiamo conoscenze in comune, conosciamo Marco Merrino, conosciamo sì, i Player Inside, quindi qualcosina ci siamo incrociati un po' da qualche parte, ci siamo visti anche in fiera una volta, mi ricordo.
Sai che, ma forse a Romix?
A Romix un bel po' di anni fa e quando abbiamo deciso di aprire l'enciclopedia dei videogiochi con mio fratello Marco, anzi con mio fratello Yuga, che usiamo i nickname qua che siamo più figli. Ma una cosa che ho detto è mi piacerebbe avere degli ospiti all'interno degli episodi e voglio parlare di Metal Gear Solid e voglio farlo con questa persona perché questa persona ne sa tantissimo secondo me di questo gioco e soprattutto ha tantissime cose che non sono banali rispetto al gioco, perché il gioco è straconosciuto, lo sanno in molti, lo conoscono in molti quello che è il gioco in sé, ma alcuni retroscene e cose del genere le sa solo lui, o comunque ci ha lavorato molto lui, proprio perché vedi la passione che traspare nei tuoi occhi e anche nelle tue passioni varie. Un po' l'introduzione te l'ho fatta io, ma perché sei così legato a Metal Gear Solid, ti chiedo.
Ma innanzitutto veramente parole bellissime, ti ringrazio per la considerazione, ti vorrei dire che sono felice che tu abbia pensato a me, perché onestamente ogni volta che si parla di sto gioco uno punta a chiamare, a considerare quelli più famosi solo perché sono più famosi, e magari tante volte le cose che loro sanno le hanno prese dai miei video perché so di essere stato il primo a farle. La domanda è perché sono così legato a Metal Gear Solid.
Sì.
Metal Gear Solid ha fatto arrivare anche a quello che è il mestiere dei miei sogni, il doppiaggio. Il fatto è che semplicemente da bambino, all'età di 5 anni, mio cugino aveva comprato la PlayStation 1 e all'epoca si vendevano contraffatti CD, no? Sapete, gli extracomunitari li vendevano un po' in giro nelle bancarelle e non so come lui si procurò una copia giapponese di Metal Gear masterizzata. Questo gioco era bellissimo ma non capivamo niente. E poi a un certo punto arrivò un suo amico che gli prestò la copia originale italiana. Vabbè, io mi innamorai di quelle voci, di quel modo di parlare, della trama ovviamente, dei personaggi. Solid Snake mi ha dato i primi stereotipi di uomo virile, diciamo, e il modo di approcciarsi. Io dicevo, ma dovremmo parlare così, con questo italiano? Cioè, mi ha insegnato l'italiano per un ragazzino del sud che sente spesso il dialetto. Quel gioco mi ha un po' salvato e io cercavo di imitarli nel parlare. Per un bel po' mi rimase la deformazione professionale di parlare come Liquid Snake, come Andrea Piovanni, che oggi posso vantarlo come collega, abbiamo doppiato insieme il cartone animato Alphacarl. E niente, quindi me lo sono sempre portato appresso, da lì uscì il 2, non ho mai smesso di seguire la saga, non lo so, me ne sono innamorato, forse perché già da piccolo avevo la sensibilità di percepire la profondità di quella trama.
Adesso scendiamo un po' più nel dettaglio, ma hai detto una cosa che secondo me è importantissima e che adesso stuzzico Yuga su una cosa, perché tu hai detto che Metal Gear Solid, o meglio Solid Snake e Liquid Snake, parlano in una maniera particolare e tu li imitavi, e a me ricorda Yuga quando guardavamo i Cavalieri dello Zodiaco e il loro modo di parlare tutto con voli pindarici di questo e quell'altro, e non so se te lo ricordi anche tu, Marco.
Beh sì, era molto teatrale.
Sì, infatti, se non ricordo male, ma proprio in un'intervista con i doppiatori avevano messo a posto della poesia italiana in alcuni ragionamenti dei vari cavalieri, cioè proprio cambiando il doppiaggio originale, il dialogo originale, per fare un po' di cultura. Quindi sì, mi ritrovo un po' in questa situazione.
Poi si sa, tutto quello che assimili da bambino tra i 5 e i 10 anni ti ci leghi indissolubilmente.
Facendo la citazione dei Cavalieri dello Zodiaco, è un po' strano vedere un cavaliere che sta combattendo alla morte con colpi da poteri incredibili parlare lo spirito guerriero che entro mi rugge. Fa stranissimo, però effettivamente l'hanno fatto.
Ma loro erano così belli nel loro essere teatrali, anche quando Pegasus aveva un'erezione verso Atena, tipo magari lo diceva tipo: sento il mio corpo risvegliarsi, non tutto ma almeno in parte. È un modo bellissimo per dire mi hai fatto rizzare il pisellino, scusate la volgarità, però era per far capire che sì, c'era una certa ricerca di linguaggio che oggi non sarebbe possibile, perché oggi tutti a rompere un po' le palle con la fedeltà, e vanno su internet e vedono il giapponese, ma non dice quello. L'adattamento fantasioso di una volta ci dava anche dei pezzi aggiuntivi all'intrattenimento.
Nel bene e nel male, effettivamente.
Nel
bene e nel male è una cosa che ci porteremo dietro in questo gioco, ma una cosa che non è stata cambiata è la musica. Adesso sentirete la musica introduttiva e poi passiamo alla fase 2. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Metal Gear Solid, uscito nel 1998, sviluppato e pubblicato dalla mitica Konami, ed è uscito per la prima PlayStation, ed è un gioco di genere stealth a tema spionaggio a tempi contemporanei.
La cosa interessante di Metal Gear Solid è che non ha un numero dietro, nonostante non sia il primo gioco della serie, perché ci sono altri giochi ideati da Hideo Kojima, e lo diciamo la prima volta perché lo ripeteremo all'infinito, perché è sinonimo proprio di questa saga, che ha creato il primo Metal Gear e il secondo Metal Gear 2 Solid Snake per MSX2, che è una console pochissimo conosciuta in Europa e anche in America, proprio perché è una cosa più asiatica, giapponese, ed è un seguito, anzi inizialmente doveva essere un remake del secondo, e invece è stato creato questo Metal Gear che prende il sottotitolo di Solid per tanti motivi, perché è il primo gioco in cui abbiamo una grafica 3D, siamo nel 98 in cui il 3D andava tantissimo, era molto molto in voga, e quindi Solid perché è un modo per dire guardate che c'è un poligono 3D solido, e anche una presa in giro di Square, perché Square, una casa rivale insomma della Konami, era bidimensionale, uno square, un quadrato, e Solid invece un cubo, e quindi facciamo meglio di voi in sostanza.
Bravissimi, siete documentati.
E poi anche perché il protagonista si chiama Solid Snake, questo personaggio fantastico che è stato creato con un sacco di citazioni proprio nella propria creazione, perché vedi che è un figlio di Kojima e delle sue passioni.
Inoltre c'è da dire che il 1998 è un anno d'oro per l'uscita di questo gioco, perché proprio nello stesso anno sono usciti altri capolavori come Ocarina of Time di Zelda, Half-Life, ma anche Commandos, Resident Evil 2, StarCraft, Baldur's Gate. Quindi è proprio un anno ricco di giochi e anche di competizione. Ritagliarsi così una fetta di appassionati che ancora adesso seguono la serie non è stata un'impresa da poco.
Il gioco, secondo me, ad oggi, a parte che è stato nominato come il miglior gioco per PlayStation 1, cioè ha questo titolo ufficialmente, e questo accade perché il gioco, a giocarci ancora oggi, è invecchiato benissimo. Cioè le sue meccaniche non sono così legnose. Resident Evil per esempio appare molto invecchiato, anche Final Fantasy in qualche modo, anche se la formula classica del JRPG è quella, insomma. Ma Metal Gear presentava uno spessore che non era comune nell'era PS1. Già nell'era PS2 sì, c'erano tanti giochi con trame fighe, tra cui Jack and Dexter, dal 2 in poi era parecchio profondo, ma Metal Gear aveva un qualcosa di particolare. Sembrava quasi impossibile creare un gioco del genere su PS1. Infatti gli obiettivi erano di farlo ancora più bello, chissà come poteva diventare, però davvero hanno fatto il massimo, e lo splendore dell'1 non è mai stato raggiunto in altri capitoli della serie. Secondo me non c'era quella mole di impegno, tranne per la trama, che Metal Gear 3 si difende molto bene.
Una cosa interessante che hai detto è che le meccaniche sono invecchiate bene.
Sì, molto bene.
Si vede molto nel remake, perché è stato fatto un remake di questo gioco con Twin Snakes.
Sì, sì.
Ma è solo graficamente migliore, ma le meccaniche sono esattamente le stesse. Si vede, insomma, che funzionava già quella volta.
Hanno applicato, secondo me, quel gioco è un passo indietro rispetto all'originale, ma per un semplicissimo motivo. Si vede che non è fatto da Kojima. Carino il tentativo di fare un remake, anche adesso lo vorremmo. Però, ecco, introduceva il gameplay di Metal Gear 2, quindi anche la visuale in prima persona. Ma non aggiungeva nulla di concreto, credo, se non una bella grafica e un modo di godere del gioco un po' più al passo coi tempi. Però io l'ho trovato, se posso dire una parolaccia, un po' una stronzata, perché introduceva tantissime cose che non avevano senso. Vabbè, sta cosa che Snake per schivare una pallottola faceva i salti mortali e al rallentatore tipo Matrix, era di una tristezza incredibile, a me faceva ridere. E poi perdeva in un fattore di affezione, cioè Metal Gear 1 ebbe grande successo anche perché era geolocalizzato in tutta Europa. Francese, tedesco, spagnolo, italiano. Ed era un peccato non avere la lingua italiana in un gioco che poi era simbolo di quella lingua italiana come qualità, anche perché per i tempi, come io stesso dicevo appunto nei miei video, Metal Gear Solid fu l'unico videogioco a essere doppiato a Abbey Road, una cosa più unica che rara, esattamente all'ultimo piano della penthouse dove incidevano le Spice Girls. Non c'è cosa più anni 90 di Metal Gear, viste le modalità.
Nel tuo video in cui intervisti Ricci, che è, sì, il doppiatore di Snake, racconta proprio questa esperienza, e io l'ho vissuta molto. Se uno parla proprio di doppiaggio ed è come adesso, beh, tu sicuramente ci potrai dire anche qualcosina di più, ma rispetto agli anni 90 era una cosa completamente diversa, era un mestiere nuovo, era un mestiere,
sì,
soprattutto per quanto riguarda i videogiochi era un mestiere nuovo,
sì,
ed erano attori prestati al doppiaggio, non erano doppiatori di professione. Comunque
alcuni lo erano, come Andrea Piovan, era già uno speaker, comunque aveva fatto del doppiaggio, e infatti in Metal Gear lui risulta tecnicamente il più bravo, a detta di tutti i suoi colleghi, anche di Ricci.
Sì.
Più che altro lì c'era una questione di costo. Spendevano molto nel pagare gli studi, nel caso di Abbey Road, perché solitamente neanche quello. E poi volevano andare a compromessi con gli attori. Solitamente prendevano gente che viveva a Londra. Volevano originariamente chiamare un cast milanese per Metal Gear, ma immaginatevi di pagare le spese di viaggio per una decina di persone. Non volevano fare questa cosa. E a quest'ora avremmo avuto forse Balzarotti su Snake, moneta da qualche parte, insomma. Ma sono contento della scelta perché sono venuti fuori dei caratteri genuini da quel gioco. Ricci è perfettamente integrato, secondo me, con Snake. Come Marinoni è davvero Otacon ed è davvero Grey Fox, perché chi li ha messi su quei caratteri ci ha visto lungo. Poi non molti sanno, l'abbiamo detto in una live con Andrea Piovan, cioè che Alessandro Ricci era in qualche modo il supervisore italiano di Metal Gear, quindi era anche quello che si occupava della trasposizione dei messaggi dei dei supervisori giapponesi che venivano apposta a vedere l'incisione italiana, e anche quella francese e anche quella tedesca, perché venivano fatte tutte nella stessa settimana e nello stesso posto. Quindi ci fu un lavoro incredibile che molti sottovalutano. Sono i doppiatori più fortunati di sempre perché hanno inciso in condizioni invidiabili. Poi, senza soffermarmi troppo sul doppiaggio, secondo me, con tutti i difetti che c'erano, a livello di resa comunque rendeva tanto. Sì, i difetti erano di inesperienza, perché molti non erano abituati a quello, magari qualcosina di dizione, ma nel complesso hanno davvero portato con dignità il lavoro a casa, rispetto a tanti altri doppiaggi come Spiro 4, che posso affermarlo pubblicamente, fa obiettivamente cacare. Mentre Metal Gear no, e sì, era un lavoro difficile perché all'epoca non solo non si conosceva il concetto di doppiaggio di videogiochi e di conseguenza non si capiva come approcciarsi, ma il direttore di doppiaggio spesso non era neanche italiano, perché tutte queste produzioni venivano fatte a Londra, Spiro, Crash, tutti a Londra, e allora il direttore era o inglese o francese il più delle volte. Infatti molti videogiochi sono fatti da Olivier Deland, che è un uomo che oggi ha in mano tantissimo della localizzazione dei videogiochi.
Il doppiaggio in italiano non sarà eccelso, però devo dire che l'ho apprezzato molto, perché è molto particolare e diverso da tutto quello che può essere un film, anche se lo si paragona molto a un film questo gioco, proprio perché Kojima ha voluto inserire delle sequenze cinematografiche che sono veramente fortissime. Ce ne sono tantissime all'interno del gioco, molto di più di altri giochi coevi, ma già dall'introduzione capiamo che questo vuole essere un vero e proprio film.
La sequenza iniziale è proprio l'arrivo di Snake sull'isola dove c'è la base dove si svolgerà l'intero gioco, e viene fatto proprio con una sequenza cinematografica con i dialoghi tra lo stesso Snake e il colonnello. Qui vediamo già appunto sia nel doppiaggio ma anche come è stato girato, perché più che gameplay c'è una lunga sequenza introduttiva molto cinematografica. La cosa particolare è che il gioco parte subito con un piccolo schema che in realtà è un piccolo tutorial, perché ti buttano proprio su una piccola area di gioco dove ti spiegano subito i rudimenti dei comandi, e solo dopo aver superato questa piccola sessione usando il primo ascensore lì ci sarà la comparsa del titolo. Quindi il titolo del gioco viene detto dopo questa piccola fase, come capita a volte anche in film, come è l'intento che hanno voluto fare.
Metal Gear 1 presenta a livello ancestrale i desideri di Kojima, quello di creare un cinema interattivo, una nuova visione del cinema. La vita alle volte è meravigliosa, perché lui voleva fare il regista, ma purtroppo alle volte, diciamo che se nasci in Giappone, fare cinema all'americana non è proprio facile. E allora buttarsi nei videogiochi all'inizio sembra un ripiego, perché con le possibilità di un MSX non puoi esattamente fare una roba cinematografica. Ma già lì si vedeva, e oggi quando arriviamo a Death Stranding capiamo cosa vuole fare Kojima, e capiamo perché Kojima adesso è arrivato a realizzare il suo sogno meglio di un semplice regista. Non a caso sarà uno dei giudici nel Festival di Venezia.
Si vede come Kojima abbia questo sogno proprio dall'inizio e l'abbia perseguito fino in fondo, anche contro i suoi stessi datori di lavoro. Lo si vede già nel fatto che Solid Snake 2, ovvero Metal Gear 2, ha due versioni, cioè la versione giapponese e la versione americana, e una è fatta da Kojima e una fatta da Konami. Lo vediamo anche qua all'interno col fatto che ci sono due finali. Si vede già che Kojima vuole la sua idea e vuole portarla fino in fondo, e non gliene frega niente di quello che dicono i suoi superiori, e lui persegue il suo obiettivo. Un po' il contrario di quello che è Snake, perché Snake ci viene presentato come questo personaggio che non ha una personalità inizialmente, nel senso che è uno che segue gli ordini, è uno che non ride mai, non piange mai, non ha legami.
Le altre persone complicano solo la vita, non voglio avere problemi.
Che sembra Kojima che lo dice Konami, però. Però si vede come sia legato e come voglia rappresentare quello che è il suo ideale, e probabilmente anche quello che è il suo desiderio di Hollywood, di questo personaggio che è una star che viene plasmata con riferimenti a Snake Plissken, quindi a Kurt Russell, a Jean-Claude Van Damme, come viene presentato inizialmente. Doveva essere questo eroe di guerra, ma non muscoloso come Schwarzenegger, un po' più lungilineo, tipo gatto.
Fondere il carisma dell'agente segreto col soldato.
E quindi si vede come ci siano questi riferimenti all'estero, all'America, e creare questo personaggio con un passato misterioso che alleva lupi in Alaska, quindi molto particolare come personaggio. E il gioco viene presentato inizialmente proprio così, con questo personaggio che segue gli ordini e noi veniamo calati nella sua parte, e poi pian piano si evolve nel corso della storia. Abbiamo una missione iniziale che ci viene presentata quasi subito con l'introduzione.
Thank you.
vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
È preso anche dei film di Rambo, perché come ci viene spiegato, come ci viene fatto vedere, Snake viene prelevato dal colonnello e gli viene messa davanti questa missione e lui dice proprio: guardate che io non ho detto di sì, ma tu sei un soldato, vai tranquillo. E continuano a spiegargli le cose, come anche in Rambo, che glielo vanno a prendere, che lui è tranquillo per tornare in azione perché sanno che lui è un soldato, quindi la indole lo chiama e quindi lui seguirà l'istinto. La missione è infiltrarsi nella base di Shadow Moses, che è una vecchia base di stoccaggio di testate nucleari in disuso, che è stata conquistata da un gruppo terroristico che sta minacciando gli Stati Uniti di lanciare appunto una testata nucleare in cambio di qualcosa di molto particolare che scopriremo all'interno della storia. Ma ci viene solo detto che vogliono i resti di un certo Big Boss.
Big Boss viene introdotto in questo gioco senza spiegazione. Se uno ha giocato i giochi precedenti sa chi è Big Boss, perché appunto è l'antagonista di entrambi i titoli usciti per MSX2, e qua appunto abbiamo questo setting che tanto ci fa capire che il gioco è ambientato dopo gli altri due predecessori. Diciamo che le informazioni che vengono date, e questo è un altro modo di fare storytelling secondo me molto interessante, in passato nell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo visto com'è raccontare una storia senza didascalia, ma tramite quelli che sono i journal, i diari, i pezzi di lore che sono sparsi in giro. In questo caso sono i personaggi che parlano della storia e espongono, ma sono informazioni riservate, quindi quello che noi sappiamo è una parte della verità e solo pian pianino capiamo cos'è vero e cos'è finto, perché ci sono tantissime cose che ci vengono dette che non sono come sembrano.
Diciamo che la cosa figa, la cosa davvero figa, è che per la prima volta l'utente che gioca al videogioco si sente parte del complotto, nel senso capisci cosa vuol dire essere fregato da chi ti fa il triplo, il quadruplo gioco. Quando guardi un film vivi passivamente questa cosa. Kojima riesce a metterti nei panni di un soldato vittima di un governo che fa i suoi interessi e di un complotto. E io devo dire che anche se ero molto piccolo, a 5, e poi ci ho giocato ovviamente negli anni, 5-10 anni, già capivo il senso di quel gioco, la denuncia fortissima al nucleare, una cosa molto giapponese, molto sentita. Io sono stato in Giappone, ho visitato la sede della Konami peraltro, e lì è molto sentito il concetto ancora di nucleare, dell'orrore. In Giappone, ovunque tu vada, l'acqua è gratuita perché per loro è un simbolo di purezza, proprio post nucleare. Adesso non mi dilungo, però l'acqua dava un sollievo ai poveri sopravvissuti dal nucleare. Anche a Hiroshima ho visto delle realtà molto forti, e quindi era bello vedere questa morale molto giapponese, ma che comunque è condivisibile a livello mondiale, del no al nucleare tramite un videogioco. Cioè un videogioco che parla di guerra, che denuncia la guerra, te lo fa capire con tanti messaggi, come in Metal Gear 3: se non uccidi nessun soldato ti danno la mimetica ottica alla fine. Poi tutti i soldati hanno gli occhi azzurri, come se ti volesse dare un senso di purezza a ogni soldato. Questa è più una mia interpretazione, però ci sono tanti sottotesti che rendono il gioco davvero profondo. Poi ovviamente piangi per alcuni avvenimenti all'interno del gioco, per alcuni personaggi che muoiono, non dico, anche se il gioco è vecchio non dico chi, e quindi questo lo rende un gioco speciale, perché parlava all'utente e non lo considerava stupido, parlava al videogiocatore. È il suo valore più grande, quello di raccontare una cosa che è tuttora attuale: la guerra, l'economia, l'interesse, il predominio sul prossimo. E tutto per me era interpretato bene anche dal cattivo carismatico che era Liquid Snake, interpretato da Andrea Piovan, mostruoso già all'epoca. Snake!
Eh sì.
Non è ancora finita! Nel Medio Oriente non cacciamo le volpi fox, cacciamo gli sciacolli!
Bellissimo, bellissimo. Approfitto di questa tematica che hai tirato fuori del nucleare, del fatto che questo gioco vuole parlare indirettamente di una tematica molto forte come il nucleare, o meglio, lo parla direttamente ma la denuncia è indiretta, proprio per parlare di un elemento particolare che c'è all'interno della storia. Abbiamo parlato di questo gruppo di terroristi che è la Foxhound, composta da 6 membri più qualche altra personcina che incontreremo all'interno del gioco in versione boss. In sostanza sono i vari combattimenti boss che ci aspettano, ma non sono uno dietro l'altro tipo un Mega Man. Veramente qua bisogna girare tutta la base per trovarli e quasi non te li aspetti che iniziano a battaglia boss a un certo punto. Uno di questi, ed è quello che salta un po' più avanti nella storia, perché qua direi che possiamo focalizzarci su quello, è il combattimento con contro Psycho Mantis o Psycho Mantis.
Ah, lo sapevo.
Lo sapevi perché dovevo dirla questa cosa. Questo è un po' di spoiler, quindi se non volete sapere di più fermatevi un attimo qua o comunque saltate leggermente più avanti. Cosa succede con Psycho Mantis? È il telepate del gruppo, è questo personaggio che quando appare la prima volta cambia completamente la dinamica del gioco, perché fino a quel momento il gioco è standard per quello che ha in testa il videogiocatore, cioè un videogioco di guerra, di spionaggio, ancorato molto alla realtà. Poi arriva questo personaggio che veramente questo sembra uscito da Mega Man quasi, con una tuta particolare, ha una maschera antigas e soprattutto si teletrasporta e legge nella mente delle persone, fantascienza così a caso, cambia completamente il tono mantenendolo comunque realistico. È un personaggio Psycho Mantis che ha un senso, è costruito molto bene e nel combattimento che poi andremo a fare più avanti nel gioco è particolare, perché in quel momento hai un distacco tra quello che è il giocatore e Snake. Mentre fino adesso siamo immersi all'interno di Snake, noi siamo Snake che giochiamo, pian piano stiamo sentendo queste cose che ci distaccano da lui, il fatto che sappiamo che c'è un doppio gioco e Snake non lo sa ancora. C'è un pezzo all'interno del combattimento contro Psycho Mantis in cui lui romperà totalmente la quarta parete, a un certo punto spegne il vostro schermo del televisore, ad esempio, che fa capire che siamo all'interno di un videogioco. È una cosa molto interessante e che pensa fuori dalla scatola.
Questa cosa di Psycho Mantis è fuori di testa, è tuttora ineguagliata. Il discorso di far vibrare il joystick ti fa davvero credere che lui stia agendo con il suo potere. Cioè, all'epoca non era scontato pensare questo. Un game designer che dice: rendiamo questa cosa molto vera, molto credibile, facciamo addirittura che il personaggio del videogioco agisce con il suo potere nel mondo reale, ti fa muovere il joystick, ti legge i dati di gioco. Se hai i dati di giochi Konami tipo Castlevania, lui lo saprà. Ed era assurdo, poi dovevi cambiare controller per non farti leggere la mente. È un gioco che tuttora mi insegna qualcosa, nel senso che mi stupisce, perché lo stavo rigiocando su tablet emulato e non potevo cambiare controller. E allora scopri che devi morire la prima volta, e poi dopo che muori il colonnello ti chiama e ti dice: c'è qualche motivo per cui non riesci a cambiare il controller, eh? Ebbene, allora prova a distruggere le statue con la sua faccia. Naomi Hunter: Mantis si inorridisce di fronte al suo aspetto fisico, distruggi le statue. Quindi è un gioco che ha 3000 segreti, il discorso di fotografare i fantasmi. Incredibile, non ci si crede.
Un po' all'interno dell'enciclopedia noi l'abbiamo visto questo metagioco, quando abbiamo parlato ad esempio di Stanley Parable, in cui c'è il narratore che parla a Stanley, che però siamo noi, e quindi sei all'interno di un videogioco ma il narratore sa che sei all'interno del videogioco. Quindi tutti questi momenti che ti annodano il cervello direi che ci sono anche oggi, ma qua stiamo parlando del 1998, quindi 22 anni fa già c'erano queste cose e non sono niente male, anzi ti stupiscono veramente tanto.
Io non sono un'enciclopedia vivente di videogiochi, ma una cosa che mi ha stupito a questi livelli di recente è stato giocare Uncharted The Golden Abyss, cioè l'abisso d'oro, su PS Vita. Quando ho visto che per visualizzare una pergamena ti veniva chiesto di metterla alla luce e tu dovevi fisicamente metterla o alla luce del sole o alla luce di una lampadina, lì ho assistito a una cosa del genere. Ma parliamo di una console che si presta a catturare luce, foto, touchscreen, quindi ci giochi molto con questa rottura della quarta parete. Ma Metal Gear farlo nel 1998 rimane per questo un gioco pazzesco.
A me viene in mente ad esempio la rottura della quarta parete, la prima la fa proprio che per metterti in contatto con un personaggio ti dice di sintonizzare la radio a una certa frequenza che si trova sul retro della confezione del CD.
Ti dice Baker di guardare il retro del CD per contattare poi la ragazza Meryl.
Esatto, che poi in un certo senso un CD, tu un disco tu ce l'hai già, e quindi all'inizio dici che CD, devo andare a trovare un CD, perché non è immediato il fatto di andare sulla copia fisica del gioco, perché c'è un'immaginetta con la frequenza. L'ho trovato molto interessante a distacco dei giochi vecchi, che era proprio un sistema di protezione e quindi facevano la mezza battuta, ma perché proprio non ti facevano andare avanti col gioco.
Mi ricordo che ci sentivamo dei pirla quando avevamo la copia masterizzata, perché stavamo lì a controllare numero per numero.
Kojima in questo gioco fa una cosa, è una piccolissima cosa, non andremo troppo nel dettaglio della trama, stiamo andando saltando di qua e di là, ma fa una cosa che secondo me è fighissima, perché è un'autocitazione ed è una cosa che a livello di videogioco sembra che non serva a niente. Il momento delle sigarette. Come funzionano le sigarette in questo gioco? Snake ce le ha dall'inizio del gioco ed è una citazione, perché ce le ha all'interno anche dei predecessori. Iniziamo col pacchetto di sigarette, e l'unica maniera per utilizzare le sigarette, o meglio l'unica maniera utile per utilizzare le sigarette, è quando dobbiamo passare da un portone di carico a un altro, in mezzo ci sono i laser e noi proprio come in Mission Impossible Impossible useremo il fumo della sigaretta per vedere quelli che sono i laser e poter proseguire. Questa è la parte positiva della cosa, ma nulla ci vieta di poter usare le sigarette ovunque. Cosa succede se fumiamo? Perdiamo salute. Ed è un piccolissimo elemento che sembra che ti dia un oggetto inutile, ma ti sta dando anche il messaggio: fumare fa male.
Altra denuncia.
Te lo dice come? Nella maniera più diretta possibile. Fuma e vedi cosa succede.
Anche se è successo un po' l'opposto con me, perché io non fumo, ma per colpa di Big Boss in Metal Gear 3 mi è venuta voglia di fumare i sigari. Quindi ogni tanto un sigaro lo fumo, però vabbè.
E perché Big Boss fuma sigari? Perché ce l'ha più lungo di Snake.
Comunque questa cosa delle sigarette però non ti viene detta dal gioco, quindi è una cosa che devi provare tu. Però la cosa che mi viene in mente è che tu vedi nell'inventario le sigarette, le provi, vedi che perdi salute, quindi vabbè, dici è solo un ninno, non lo userò mai, quindi non è immediato, quindi non ti viene da usarle. Quindi proprio anche l'attenzione del dettaglio, dici sì, ok, di base non mi servono, sembra un oggetto inutile, ma in questo caso qua ti fa fare un passo in più, un piccolo ragionamento in più, secondo me.
Eh sì, è perché è anche legato al mondo dei film, perché c'è lo stereotipo del fumo della sigaretta negli spionaggi,
sì,
che mostra il laser, si vede in Mission Impossible ma in tantissime altre citazioni, e proprio se uno conosce i film conosce questo stereotipo, insomma.
Duro che fuma è un cliché.
Alla fine ci faremo strada all'interno di Shadow Moses, passando tra pistoleri incredibili, ninja corazzati con tutte invisibili e tanto altro. Ovviamente tutti questi sono personaggi all'interno del gioco, che diventa sempre più fuori di testa. C'è un ninja robot, c'è il Psycho Mantis che è un telepate, abbiamo uno sciamano gigantesco con una mitragliatrice che non so come fa a portarla perché deve avere degli avambracci incredibili, che è Vulcan Raven, uno dei miei personaggi preferiti per come viene presentato, proprio perché è uno di quei personaggi che è scritto e sembra che parli proprio per enigmi, per poesie, anzi per indovinelli quasi, ma in realtà quello che dice ha molto senso,
ha anche una sua etica.
Molti di questi personaggi in realtà li vedremo solo in questo gioco, o comunque vedremo un loro arco narrativo all'interno della storia. Non hanno tantissime battute, ma in realtà vengono costruite molto bene e quindi veramente basta poco per dare qualcosa. Lo vediamo anche con Sniper Wolf, che è la cecchina del gruppo, e tanto altro. Tra l'altro Sniper Wolf, più che parlare lei, è Otacon che la descrive. Otacon, l'hai citato prima, è uno dei personaggi principali di questo gioco. Vogliamo parlare un po' di Otacon, perché secondo me è un altro modo per immedesimarsi in qualcuno all'interno del gioco.
Assolutamente, merita tantissime parole. Otacon, che è un po' Hideo Kojima, la sua figura è un po' mischiata a Hideo Kojima, lui l'ha difeso molto e ci si rivede, anche perché nella famosa sequenza dove noi lo salviamo da Gray Fox, che nella versione italiana è lo stesso doppiatore, lo salviamo da se stesso, lui ci rivela la sua passione per gli anime giapponesi, per i robot. Stessa cosa quindi con Kojima, e fanno vedere immagini di un altro gioco di Kojima che è Police Notes. Otacon è un bellissimo personaggio perché rappresenta un po' l'umanità, l'intelletto, cioè l'uomo che non è sporcato dalla guerra, perché lui non è un assassino, è anche la linea comica, se vogliamo, del gioco alcune volte. E a me piace molto nell'uno, e mi piace come è stato doppiato, e vi assicuro che il suo doppiatore Massimo Marinoni, che secondo me ci somiglia anche un po', è così allo stesso modo, è molto nerd.
Quella è la parola giusta. Otacon, che è un soprannome perché deriva da Otaku Convention, perché appunto lui è fan di anime eccetera eccetera, ed è un po' quello che poteva essere il fan giapponese che gioca a Metal Gear Solid. Quando ci viene presentato all'interno del gioco, la missione che ci dà il colonnello è di andare a liberare diverse persone. Prima ci porta al direttore della DARPA, poi ci porta all'altro direttore in gioco, e poi ci viene detto: guarda che c'è questo Al Emmerich, questo dottore. L'idea che mi ero fatto io in testa era che fosse più o meno come gli altri, quindi un uomo di mezza età, magari anche un vecchio. Mi aspettavo il dottor Light o il dottor Wily o qualcosa del genere.
Oppure come il dottor Marv del capitolo precedente, che era molto vecchio, sembrava Einstein.
Esatto, quindi un Einstein proprio. E invece trovo questo ragazzo coetaneo, se no ancora più giovane in realtà, di Snake, e la prima volta che lo vediamo si fa la pipì addosso dalla paura. Quindi ti dà proprio l'idea di sfigatello, nerd, che però è intelligentissimo ed è innocente, è naive, nonostante sia dietro a quello che ha il titolo alla saga, perché è quello che sta dietro il Metal Gear.
È contro la guerra, cioè lui non è un assassino, però suo malgrado si ritrova a costruire il Metal Gear, che lui pensa essere uno strumento di pace, e non sa che in realtà è stato costruito per appunto attacchi nucleari. E quindi quando viene a saperlo, quindi anche qui c'è il tema del tradimento di nuovo, si dispera e da quel punto lì ci darà poi una mano per il resto. Mi ha divertito la parte in cui lui, per costruire il Metal Gear, si è ispirato ai robottoni giapponesi, quindi siccome anch'io sono molto appassionato di robottoni,
idem.
Certo, non ho le competenze scientifiche per costruirmelo, però insomma invidio un po' Otacon perché essere riuscito a farlo non è da poco.
E Otacon è sempre stato un personaggio che ha trainato il valore anche lui del no al nucleare, ma anche il valore dell'intelligenza. Il nerd è una figura da rispettare, cioè lui non è secondo a Snake nel suo modo di agire, solo che Snake è il braccio ma lui è la mente.
Ed è proprio la mente, perché nella scena dove lo troveremo e lo libereremo dal problema che lo affligge in quel momento lì, sarà un po' la spiegazione del gioco. Dopo tanto in cui Snake non ha informazioni da nessuno, comunque ha veramente dei frammenti e muore la gente da cui deve sapere le informazioni, gli arriva finalmente lo spiegone da parte di Otacon, che gli spiega appunto del Metal Gear Rex che c'è all'interno di questo gioco, di che armi ha, di dove si trova. Dà un'informazione importantissima a Snake e al giocatore, che finalmente sa qual è l'obiettivo da raggiungere vero e proprio.
Tanto che lui si preoccupa e dice: ti senti bene? Tutto a posto? Non hai niente che non va, eh? Cosa? Sei diventato iperprotettivo tutto d'un tratto? No, è che tutti quelli che conosco muoiono. Si vede che porti sfiga.
Esatto.
Esatto, quindi fa anche un po' la parte, come dicevi, il comic relief, la spalla comica. È bello vedere all'interno della storia come comunque all'inizio Snake sia molto per le sue, cioè lui è uno che lavora da solo, e si ritrova sempre più avanti nel gioco fino alla fine a costruire questa amicizia. Prima giusto per andare avanti con la storia, però poi alla fine secondo me si affeziona proprio a Otacon, e quindi è anche un arco narrativo all'interno della storia molto importante.
Noi riusciamo a empatizzare con Snake perché, per quanto la sua vita sia molto distante dalla nostra, lui conosce la guerra, ha ucciso persone, ma tutti noi abbiamo dei sentimenti in comune con lui, cioè magari non ci fidiamo ma poi troviamo l'amico giusto che è Otacon. Abbiamo un vecchio amico che ci ha dato dei tormenti, Gray Fox, e soffriamo per lui. Abbiamo una sorta di figura genitoriale che non si sbilancia mai troppo, ovviamente non tutti, come il colonnello Campbell, e abbiamo un amore, come è stato per lui Meryl, quella figura a cui non ti vuoi affezionare ma che pian piano entrerà a far parte di te.
E inoltre aggiungo, giustamente tu hai detto tutti i legami, ne manca uno solo di legame, ed è
quello col fratello.
Esatto, ed è il motivo principale per cui viene mandato proprio Solid Snake qua, perché esatto, il boss è Liquid Snake e non ha un nome così a caso proprio perché è suo fratello.
Sì, infatti anche il rapporto conflittuale tra fratelli, banalmente, ma qui poi entra in gioco il concetto alla Iena Pliskin di Fuga da New York, che ci vuole un serpente per prendere un serpente, diciamo.
Sì,
un criminale per prendere un criminale.
Visto che abbiamo parlato di tematiche, di denunce, un'altra cosa è la tematica di cui parla questo gioco, è il DNA e la funzione che ha il DNA, perché viene parlato
meraviglioso,
viene parlato tantissimo, e ci sono alcune frasi che mi sono rimaste impresse, con il fatto che secondo Naomi, lo dice credo, l'essere vivente è creato per trasmettere il proprio DNA, e questa l'ho trovata una cosa molto su più livelli, perché effettivamente è così, ma è così non solo per questione genetica, quindi questione puramente fisica, ma c'è questo accostamento tra quelli che sono i geni e il DNA e quello che è il destino delle persone, quindi il fatto che noi abbiamo scritto nel genoma cosa faremo da grandi, e questa dicotomia tra seguo quello che sono oppure mi scrivo il mio futuro.
Mi viene la pelle d'oca sentire questa cosa. Hai preso un bell'argomento.
Infatti lo stesso Snake dice a un certo punto: un vero uomo non ha bisogno di leggere il suo futuro, se lo crea da sé.
Sì, esatto,
è una cosa molto molto interessante, e una visione alternativa di legare questo a una cosa puramente scientifica che è il DNA e i geni.
C'è anche un sottotesto profondo. Intanto c'è una critica anche alla scienza, cioè questo tentativo di manipolare l'essere umano, di modificarlo, di renderlo più perfetto, come se noi fossimo accessori. E da piccolo mi chiedevo: manipolare i geni, occhi azzurri, capelli biondi, no, come fu per Liquid, dominanti, recessivi, modificarli in modo tale che tu abbia solo il meglio dalle tue figure genitoriali. È molto profonda questa cosa, e poi ci fa riflettere sul discorso del sì, in maniera quasi primitiva noi sentiamo l'esigenza, chi più chi meno, di tramandare il gene. Ma è davvero questo lo scopo? Perché io, grazie a Kojima, so rispondere alla domanda: qual è il tuo senso della vita? Possiamo trasmettere la poesia, la cultura, la musica, delle cose che non sono vincolate e non ci imbrigliano col discorso del DNA, cioè non sono vincolate da questi fattori. Ecco perché Liquid è un perdente alla fine, perché lascia che la vita lo imbottigli, lo imprigioni in un percorso prestabilito che magari non esiste, non esisterà mai, ma lui ci crede.
Visto che hai citato appunto Liquid, io l'ho trovato un personaggio a suo modo molto teatrale, perché anche la motivazione che ha, il fatto che lui sa che è il fratello genetico di Snake, però lui ha i geni non dominanti, quindi lui ha i geni da perdente, cioè lui crede questa cosa qua, e quindi lui appunto dice anche la
frase il fratello di luce e il fratello d'ombra, uno nell'ombra dell'altro, lo vedo molto come cattivo, il fratello cattivo da tragedia teatrale. Quindi anche lo scontro che hanno, il fatto che lui non demorde, perché ci seguirà soprattutto nell'ultima parte del gioco con tutti gli scontri, sopravviverà a tutto pur di avere la sua rivincita, di essere lui l'unico
uomo che può stare a petto nudo in Alaska e crede di avere i geni recessivi. Io non fa ridere perché tu mi hai rubato tutto, mi hanno dato i geni recessivi. Ma se sei biondo di 1,90 m coi muscoli e stai a petto nudo e prendi l'arsenale, cadi dai Metal Gear e sei vivo, vabbè. Però
su questa cosa dei geni, il fatto appunto che Liquid cade con l'elicottero, casca, esplode, fa, io a un certo punto pensavo e se fossero tipo tutti i cloni di Liquid diversi che ogni volta ne sbuca uno diverso.
È vero, ci ho pensato anch'io,
che continua a spawnare come quelle coyote.
Poteva avere anche più senso, perché è veramente un super uomo, però questo lo rende un personaggio ancora più figo. Peraltro in realtà è un personaggio che ti porti appresso come aura in tutta la saga, ma che in realtà fisicamente è solo nel primo gioco, e questo già fa capire quanto sia rimasto impresso per come è caratterizzato.
Tutti i personaggi rimangono molto impressi dal primo capitolo, ma praticamente tutti spariscono già in questo gioco qua, e tutti i giochi successivi, che siano prequel o sequel, è un po' il fulcro Metal Gear 1, perché succedono un bel po' di cose qua. E una cosa, giustamente adesso ci stiamo spostando verso il finale della storia, Liquid Snake intanto è guidato da passioni, quindi è molto più teatrale ed è il contrario di quello che è Snake, che è freddo, calcolatore, silenzioso, quindi è molto contrapposto da questo punto di vista.
Interrompo per una postilla, una parentesi: se comprate la guida del gioco di Metal Gear 1 trovate un sacco di informazioni inedite, tra queste capite quanto è intelligente Liquid, quante lingue parla e quante cose sa fare. Questo aumenta la stima,
la backstory all'interno dei manuali che c'è sempre.
Sì.
Ma capiamo anche il motivo per cui quello che chiede Foxhound è il cadavere di Big Boss. Perché chiede sto cavolo di cadavere? Perché è un DNA, è il DNA con cui sono stati fatti sia Liquid che Solid Snake,
che se non sbaglio poi lo curerebbe dal Fox Dye pure.
Esatto, perché c'è un'altra tematica bella grossa che hai tirato fuori adesso, ma la citiamo velocemente. Il Fox Dye è un virus che c'è all'interno di tutto il gioco, di cui all'inizio non capiamo l'entità, ma le persone muoiono e non si sa perché, e pian piano capiamo che è questo virus che poi sarà quello che sconfiggerà Liquid alla fine. Quindi neanche siamo noi a uccidere Liquid, è il Fox Dye che uccide Liquid.
Però in realtà siamo noi, perché l'ennesimo twist, le cose che non vengono dette: noi partiamo il gioco che abbiamo noi il Fox Dye, che però non ci viene detto perché ce l'hanno iniettato con un'altra scusa.
Noi siamo il cosiddetto paziente zero, siamo.
Esatto, e quindi noi siamo, e scopriamo che veniamo mandati lì sì per la missione, ma in realtà è per infettare tutti e uccidere tutti per non lasciare nessuno. Quindi alla fine è proprio la crudeltà della missione.
È anche più giusto così, nel senso che Solid Snake è privo di possibilità di avere la scelta, cioè lui è andato là, volente o nolente ucciderà qualcuno proprio perché ha il virus addosso.
Questa cosa apre le porte a un'altra riflessione, almeno per me, cioè l'ossessione della malattia. Liquid dice: nessuno sa chi ha colpito, quando, come, perché. Snake stesso alla fine del gioco chiede a Naomi: che cosa puoi dirmi? Quando morirò? Dipende da te, Snake. Cioè, che non vuol dire un cazzo. Però voglio dire, chiedersi quanto vivremo, il concetto di morte, di malattia, è molto affascinante. E poi vedremo negli altri Metal Gear cosa vuol dire avere il Fox Dye.
Eh sì, ma non spoileriamo altri giochi, ne parleremo sicuramente in un'altra occasione, magari ti rinvitiamo per i capitoli successivi, sarebbe bello. Chiudiamo il cerchio un attimo della storia, perché abbiamo parlato inizialmente di Kojima contro Konami, è un tema che poi nel corso degli anni ci sarà sempre, questa cosa c'è sempre stata e sempre ci sarà, proprio dal primo minuto in cui quell'uomo ha cominciato a lavorare.
Ah, parlate voi, io vi preannuncio solo che è come un matrimonio.
Però effettivamente ci sono anche due finali nel gioco e sono espressione proprio di questo. C'è un finale scritto da Kojima e un finale invece che è quello che ha voluto Konami.
Non lo sapevo.
Non erano tutti e due scritti da Kojima. Kojima inizialmente scrive un finale in cui andiamo via all'orizzonte con Otacon sulla motoslitta, vita, mentre l'altro è quello dove portiamo dietro Meryl. Questo finale qua è quello che voleva Konami ed è un finale un pochino più sdolcinato, sembra anche quasi strano in realtà, ma ci sono elementi comunque di citazioni lo stesso, perché un'altra delle grandi citazioni che c'è all'interno del gioco, nel finale Snake rivela il suo nome vero, perché fino adesso si è parlato sempre dei soprannomi, dice di chiamarsi David, con la citazione Otacon si chiama Al e lui si chiama David, sì, sì. Ed è 2001 di Sei anni di spazio, quindi il rapporto che c'è tra la macchina o comunque il cervello e il personaggio che vive invece le passioni. E un'altra citazione invece è che nel finale con Meryl, Meryl anziché dire David dice Dave, che è il personaggio di Polisnoz, il gioco a cui stai giocando tu adesso.
Sì.
Perché nel gioco Polisnoz c'è Meryl e il suo collega appunto, sì, si chiama Dave. Quindi è veramente una serie di strizzate d'occhio una dietro l'altra.
Alla fine sceglieranno quello di Konami come canonico, perché si salva Meryl e Otacon dice che poi l'avrebbe raggiunto, ed è vero, rimangono vivi entrambi e nel 4 li vediamo, no? Kojima non voleva fare un altro Metal Gear, lui voleva sempre cambiare gioco, non gli è mai stato permesso, e proprio come fu con Metal Gear 2 Solid Snake, deve sempre tornare sulla sua creatura perché, ah, non lo fai tu, dice Konami, allora lo fa quest'altro che non è nessuno. No, stronzi, fermi lì, allora torno. Funziona sempre così, come quando vuoi cambiare giocattolo e dici, allora lo diamo agli altri bambini, no, è mio, anche se non ci gioco. E quindi è la stessa cosa, lo fece anche con Peace Walker, perché stavano continuando senza di lui in maniera canonica, stavolta con Portable Ops, e lui, fermi tutti, ci penso io, lo faccio io, Peace Walker, e ha pure smentito Portable Ops, quindi a un certo punto non ne ha potuto più. Per quanto riguarda Konami e Kojima, come rapporto è davvero un matrimonio, parte felice, all'inizio sono tutti contenti, i primi anni fanno la doccia insieme, guardano il tramonto, si addormentano nel divano, poi cominciano i primi problemi, i figli tutti stupendi, sono i giochi ovviamente, tutti belli, ma allora Konami era necessaria nella vita di Kojima, ai fini di Metal Gear però, non ai fini della creazione di Kojima, perché Kojima se lo lasci libero, almeno con la maturità che ha adesso, ti tira comunque fuori dei giochi, sì, complicati, controversi, ma comunque unici. Però ai fini di Metal Gear non può esistere, secondo me, un Metal Gear senza, non dico senza Konami, ma senza una casa produttrice che gli dica, aspetta, fermati, non esagerare. Perché Konami gli dava quel giusto freno, gli diceva, sì, fai questa cosa, ma falla anche così. Ricordiamoci anche del pubblico, quello che poi non accadde in Metal Gear 5. E lì si è spaldato tutto, peccato, perché quel gioco ti mangi le mani, vorreste un DLC, ancora ci speri, ma non arriva. Un gioco bellissimo che poteva essere qualcosa di stupendo, ma alla fine rimane un'opera incompiuta con l'amaro in bocca davvero a livelli incredibili. Si poteva concludere meglio questo sodalizio, però alla fine ci hanno dato tanti anni di piaceri e di bei giochi. Certo, un po' io provo sempre questa strana avversione, perché dico, ma che bello avere i Metal Gear nuovi, ma mi sento egoista perché dico, sì, ma non era quello che voleva Kojima però, cioè belli Metal Gear nuovi, ma lui non voleva Metal Gear nuovi, lui si voleva fermare, voleva fare dei quadri unici. Metal Gear 1 è un quadro e poi ne voleva fare un altro, magari Death Stranding sarebbe arrivato prima con modalità diverse, non lo sappiamo, ma va bene che la storia sia andata così, perché a me piace anche Metal Gear Rising, paradossalmente, e poi questo ha permesso l'introduzione di Raiden. Alla fine, secondo me, Kojima stesso ha un rapporto di fidanzamento con la sua opera, con Metal Gear, amore e odio.
Vedi, è proprio come lui voleva essere un regista, e effettivamente è un regista a tutti gli effetti, così come lo vediamo in tantissime saghe cinematografiche, cito una per dirle tutte, Star Wars, che inizialmente doveva essere un film, poi sono diventati 3, poi sono diventati 6, poi sono diventati 9,
esatto.
Poi hanno fatto gli spin-off, ed è un continuo...
E poi finisce che la rovini.
Esatto, è un continuo conflitto tra quello che è il volere creativo di un artista e la parte economica della cosa, che porta avanti tutto quanto, quindi quello che è l'incontro tra la domanda del pubblico che vuole di più e l'autore che dice no, io ho fatto la mia, basta, però quando gli vengono proposti i soldi, insomma, cioè è un po' un discorso bello complicato, ma così come c'è nei film e anche nei libri, cioè in tutti i media, c'è anche nei videogiochi. Uno su tutti, Metal Gear Solid, proprio perché ha questa possibilità di essere equiparato a un film.
Anzi, lui è riuscito a rendere unico ogni gioco. Poi la fortuna dei videogiochi è che alla fine non sono mai come i film, cambia il gameplay, la grafica negli anni, ti trovi davanti sempre a qualcosa di nuovo, unico, a sé stante, ma con i film, già se superi la trilogia, rischi di fare cacate. Se lui, appunto, con l'approccio da regista, a fare più di 3 capitoli, che lui già aveva fatto una trilogia, perché 2 su MSX,
sì,
1 su PS1, già lui si sentiva sazio. E quando tu però continui così nel mondo del cinema, inevitabilmente diventano delle cazzate il più delle volte. Anche Star Wars, lo stesso Lucas un po' l'ha rovinato, perché gli altri capitoli capitoli prequel non piacciono a tutti, non sono come quelli vecchi, quindi bisogna stare attenti. Nel videogioco ti salvi un po', ma sempre, beh, oh, per me è meglio così, perché io amo tutti i capitoli della saga. A me piace pure Portable Ops, non so che dirvi, ma è la verità. Phantom Pain è quello che mi ha fatto un po' scendere la lacrimuccia, ma d'amarezza.
La speranza è che sui videogiochi in particolare non finiscano come le serie TV, che anche lì scrivono una serie e poi vanno avanti per 8 anni a fare centinaia di puntate, dove alla fine si allunga il brodo e basta.
Ma io sono certo che il prossimo videogioco sarà quello giusto per tutti. E secondo me sarà il Silent Hill mai nato.
Ah, bello, bello, bello.
Questo era Metal Gear Solid, che dire, è una pietra miliare come la maggior parte dei giochi che trattiamo qui sull'enciclopedia, e quindi mi sento di dargli comunque un voto alto. Gli do comunque 8 mine su 10, che sono quelle che dobbiamo cercare di evitare durante il gioco. La storia è veramente fatta bene, come abbiamo parlato finora, è molto cinematografica, scritta bene, c'è un'attenzione al dettaglio pazzesca su alcune cose proprio che ti fanno pensare fuori dalla scatola. E questa scatola è anche quella che usiamo nel gioco, non abbiamo parlato della mitica scatola dove ci si nasconde, che è diventata iconica. È anche rivoluzionario, perché per l'epoca la grafica era al top, la musica, i dialoghi, il doppiaggio appunto registrato in quella maniera, in italiano. L'unica cosa appunto che mi viene da dire è che, appunto, non essendo fan dello stealth, ma più tipo da smitragliate e tutto quanto, mi sono trovato un po' in difficoltà, quindi gli tolgo questi punti, cioè gli tolgo un po' di punti per questa cosa qui. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare 9 mimetiche ottiche su 10, perché ci inventiamo ogni tanto gli oggetti di gioco. Questo gioco, quando è uscito, visto che sia io che Yuga non abbiamo vissuto tanto il periodo PlayStation 1, io ho avuto la possibilità di giocarci solo andando a casa di amici, e giochi del genere in cui c'è poca cooperazione non è che l'abbia tanto approfondito, ma mi divertivo a vederlo giocare, e poi appunto l'ho recuperato negli anni a venire. Ma devo dire che per essere uscito nel 98 è veramente una roba fuori di testa, cioè incredibile che sia uscita una cosa del genere su PlayStation, che si è aggiudicato il 10° posto di gioco più venduto su quella console, e quindi veramente merita tantissimo. Il fatto che sia stealth e che viene presentato stealth un po' mi puzzava, però devo dire che la trama e tutto quello che succede all'interno del gioco è un crescendo continuo di cose sempre diverse, cose sempre nuove, e tutte le tue certezze vengono stravolte. Snake vive proprio un vero e proprio cambiamento fino alla fine, con combattimenti contro robot giganti verso la fine, con elicotteri che ti sparano addosso di tutto, e l'ho trovato molto bello. L'unica cosa che manca al primo capitolo, secondo me, è proprio un discorso cooperativo, ma è costruito così, è costruito perché ci sia un giocatore che si vive la sua esperienza. Manca quella condivisione, ma non è stato scritto così, insomma, quindi l'unica cosa negativa che posso dire di questo gioco è questo. Aggiungo solo l'ultima cosa, che riguarda Big Boss. Big Boss è un personaggio che non c'è all'interno del gioco perché è morto, e si parla solo del suo cadavere, ma si parla molto di lui indirettamente, e questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo, perché mi ha fatto venire voglia proprio di conoscere questo personaggio di Big Boss, e quindi giocare i titoli precedenti e giocare i titoli successivi, perché Big Boss sarà protagonista poi anche di altri titoli. Ed è una cosa molto interessante, perché è presentato come un cattivo, è il boss finale, è il Big Boss, quindi proprio ha quel termine molto da videogiocatore del boss finale, ma in realtà, se uno pensa al sogno di Big Boss, a quelle che sono le sue motivazioni, sono più che legittime. E a me piacciono tantissimo quando c'è un cattivo che non è cattivo fino a se stesso, ma c'è un obiettivo, e l'ho trovato molto interessante, quindi merita tantissimo. E il fatto che ci sia un gioco che parli di un personaggio che non parla perché è morto e non si veda neanche, ti fa salire tantissimo l'acquolina in bocca per saperne di più. E tu, Andrea, cosa dai a questo gioco?
Io gli do 10 bandane su 10. Voglio dire che concordo con tutto quello che hai detto. Allora, gli do 10, ma se dovessi scindere darei alla grafica 9. Non gli do 10 perché all'epoca mi colpì il fatto che non ci fossero full motion video. Ogni tanto senti la mancanza dei filmati per vedere meglio le facce e tutto. Questo veniva compensato un po' dal codec, ma alla fine è una stupidaggine. In termini di gameplay, giocabilità, trama, doppiaggio e tutto, è perfetto. E se non avete vissuto quell'epoca in cui il gioco uscì, non lo potete capire fino in fondo, perché oggi siamo saturi di cose fatte bene. Mi limito a dire questo e ad oggi, soprattutto contestualizzandolo nella sua epoca, non riesco a dargli un deficit. Per quanto riguarda l'esperienza prettamente single player, quando gioco un Metal Gear io voglio un rapporto di intimità, voglio fare l'amore io da solo col gioco. Non mi piacciono le orge. Che dire, mi avete fatto sviscerare davvero tanto come mai prima d'ora. Questo gioco mi avete fatto riflettere parecchio.
Ci fa piacere. Intanto grazie per essere stato qua. E tu sei uno youtuber? Dove ti possiamo trovare?
Mi potete trovare su YouTube con i canali RaveTube e Revolution, scritto Rabe o Lution, dove tratto su RaveTube di doppiaggio videogiochi e su Revolution tratto di attualità, critica, un po' argomenti mainstream e anche intervista, però alle volte pure ai doppiatori. Principalmente nel primo canale intervista appunto ai doppiatori di videogiochi e ripercorriamo spesso tutte le fasi di quel doppiaggio, dagli tipo di come appunto Metal Gear e il doppiaggio di Londra sino ai giorni nostri. Poi mi potete trovare come doppiatore in alcuni prodotti, ultimamente su Netflix la serie Connected, Inside the World of Togi's Prison e A Chi Fa Bene il Wellness. Questa è l'ultima roba uscita in merito e speriamo entro la fine dell'anno di dare altre belle soddisfazioni. Peraltro lavorerò proprio con Alessandro Ricci, se tutto va bene, a ottobre per magari qualche videogioco, ma non posso ancora dire niente. Per il resto poi su Facebook, su Instagram, sempre come RaveTube o Andrea Settmarino.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ringraziamo soprattutto per le recensioni che ci state lasciando sempre di più e ci lasciano davvero orgogliosi del progetto che stiamo portando avanti. Vi ricordiamo quindi che oltre alle recensioni potete lasciarci anche dei consigli sui giochi che volete sentire trattati nell'enciclopedia e, come spiegato anche all'inizio, potete partecipare e supportare il nostro programma con le voci dell'enciclopedia dei videogiochi. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Andrea Set, alias RaveTube. Che bello dire ste cose.
Namaste, be brave.
Para, 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 para.